Viva Voce con Giuseppe Cruciani.
9-8 minuti, gentili ascoltatori, numero verde per chiamarci 800 24 00 24 800 24 00 24. Ve lo ripeto, se volete scriverci un messaggio, 349 238 6666. Il tema di cui oggi si occupa Viva Voce è un tema di grandissima attualità e riguarda la droga e la scuola. Il ministro della salute turco, come sapete probabilmente, propone ispezioni a tappeto nelle scuole da parte dei reparti speciali dei carabinieri, NAS, per limitare la diffusione delle droghe all'interno delle aule, nei corridoi, nei bagni, eccetera, insomma all'interno degli edifici scolastici. In realtà poi il ministro, come succede spesso in Italia, ha precisato: non saranno irruzioni da parte dei carabinieri, non ci saranno cani, non ci saranno blitz, ma una sorta di collaborazione dei NAS, che è un corpo specializzato dell'arma, con i presidi, che potranno chiedere l'intervento, l'ispezione, per contrastare appunto la diffusione degli stupefacenti. Al di là del giudizio sugli annunci di questo tipo, ce ne sono stati parecchi recentemente, forse troppi, da parte del governo, generando un po' di confusione su quella che è la politica, la linea del governo su questi temi molto delicati. Insomma, è una proposta attuabile, serve a qualcosa. Se è vero che i ragazzi, anche e soprattutto a scuola, perché naturalmente la scuola è un luogo di riunione dove si incontrano, fumano e fumano anche spinelli, ci sono dei dati inoppugnabili su questo e anche delle testimonianze, dei fatti di cronaca recenti, e diverse scuole sono diventate anche luogo di spaccio, di chi è la responsabilità e cosa fare? I controlli e la repressione, se servono, e per molti servono, si fanno in questo modo, diciamo, lanciando questo tipo di annunci. Alberto Berardocco, buongiorno.
Buongiorno.
È il preside di un istituto che è stato al centro di una vicenda drammatica di cronaca recentemente, l'Istituto Tecnico Gadda di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Allora, subito, brevemente, poi naturalmente le chiederò dell'altro. Secondo lei questo tipo di approccio, questo tipo di annuncio, insomma, i NAS dei carabinieri a scuola servono oppure no? Me lo dica chiaramente.
Servono soltanto come strumento di repressione, cioè quando la frittata è già stata fatta, insomma. Secondo me è necessario agire anzitutto sui genitori e sul sistema sociale nel suo complesso.
Cioè l'informazione, cioè, i genitori, eccetera, eccetera. Però qui si sta parlando di una cosa molto precisa, cioè dire, questa collaborazione che propone, che immagina il ministro turco tra i NAS dei carabinieri, il ministro turco in realtà ha detto a tappeto, cioè ci deve essere proprio un'azione molto capillare all'interno delle scuole, nei corridoi, nei bagni, insomma la presenza direi costante dei carabinieri all'interno delle scuole può servire a qualcosa. Dei carabinieri naturalmente non necessariamente quelli individuali, con i cani, ma insomma questi NAS che è un reparto speciale.
Una militarizzazione della scuola che contrasta con le finalità educative, posta in questo modo, no?
Come presenza capillare, lei dice, è una cosa in contrasto con le finalità educative della scuola.
Con le finalità educative. D'altra parte, ad esempio, in Inghilterra stanno attuando, no, provvedimenti forse ancora più drastici di quelli che si ventilano per le scuole italiane.
Cioè?
Per esempio hanno ripristinato, credo, le punizioni corporali, ci sono i metal detector all'ingresso delle scuole, cose di questo genere.
Sì, c'è un progetto di questo tipo.
No, ma in Italia credo che non siamo ancora arrivati ad una situazione di questo genere.
Non siamo arrivati, ma secondo lei sarebbero auspicabili questo tipo di misure oppure no?
No, secondo me non sono auspicabili, soprattutto per il fatto che noi non abbiamo ancora iniziato, diciamo così, un programma educativo nei confronti non tanto degli alunni, perché gli alunni sono vittime, quanto dei genitori. Cioè il coinvolgimento generalizzato dei genitori forse sarebbe più utile di una repressione che è comunque ex post.
Senta, un inquirente ha definito la sua scuola un mercato della droga. C'è un corridoio delle canne al secondo piano, uno spazio autogestito per lo spaccio con tanto di vedette e listino prezzi che viene chiamato il purgatorio. Lei ne ha conoscenza e cosa ha fatto per limitare queste cose?
Certo, ascolti, noi abbiamo avuto pochi giorni fa la visita ispettiva di un'ispettrice, si chiama dottoressa Cinquini, alla quale ho fatto visitare tutta la scuola, alla quale ho presentato tutta la situazione. È chiaro che io in attesa degli esiti di questa visita ispettiva non posso ovviamente prendere posizione.
No, ma io voglio sapere, lei per limitare quello che avviene nella sua scuola, insomma, sono frasi pronunciate dagli inquirenti, certamente su indagini in corso, eccetera, però mi pare di tutta evidenza che nella sua scuola si spaccia droga. Lei cosa ha fatto per limitare in questi anni la diffusione di queste cose e questo fenomeno?
Io ho fatto intervenire la Guardia di Finanza, perché anch'io avevo sentore, ovviamente, di questa situazione. Tuttavia gli esiti delle visite della Guardia di Finanza e degli accertamenti della Guardia di Finanza sono stati negativi e questa è una cosa che è in assoluta contraddizione con quanto è stato dichiarato a proposito di questo famigerato corridoio della droga.
Cioè non esisterebbe questo corridoio secondo lei?
Non vedo come si possano esercitare attività siffatte da SUC, diciamo così, da Angiporto in una scuola dove ci sono 1200 persone che circolano ogni giorno, compresi ovviamente i docenti incaricati della sorveglianza e i bidelli incaricati anch'essi della sorveglianza.
Beh, certo, magari quando si annunciano gli interventi della Guardia di Finanza nei corridoi non ci si sta più di tanto. Insomma.
Gli interventi non sono mai stati annunciati.
Ne parliamo tra poco, naturalmente non solo della situazione all'interno di questa scuola, perché c'è un'indagine in corso, ma all'interno delle scuole italiane, la diffusione della droga e cosa fare. Deborah Rosciani, come ha aperto la borsa?
Male, questa mattina gli indici sono in calo piuttosto forte in tutta Europa, meno 0,8% a Parigi e a Francoforte, meno 0,6% a Piazza Affari. Probabilmente pesa, secondo le possibili interpretazioni che possiamo dare, la decisione della Cina di aumentare le tasse sulle transazioni dei titoli nel tentativo di frenare la crescita troppo elevata della borsa cinese. Da inizio anno pensate che ha fatto più 56%. A Piazza Affari in netto ribasso ad Italia meno 3,37% per la notizia che è arrivata ieri sera a mercati chiusi relativa all'uscita di scena dalla procedura per la privatizzazione del consorzio formato dai fondi americani Texas Pacific e Madeleine Patterson coadiuvati in Italia da Mediobanca. Forte discesa anche per la Popolare di Milano meno 2 punti, Bulgari meno 1,65, un punto e mezzo di ribasso per Saipem. Gli acquisti invece non ce ne sono da nessuna parte, lo vedo adesso. Adesso tutti negativi, i titoli a Piazza Affari, Autogrill è il migliore, perde lo 0,05%. È tutto.
Grazie a Deborah Rosciani per questi aggiornamenti dei mercati finanziari. Sono le 9:15 minuti, 800 24 00 24. Buongiorno a Claudio Risè.
Buongiorno.
Psicanalista, psicoterapeuta, autore di un libro che è molto chiaro nel suo titolo ed è Cannabis, come perdere la testa e a volte la vita, pubblicato e uscito in questi giorni per l'editore San Paolo. In questo libro sono sostenute alcune tesi molto forti, Risè. C'è una leggenda rosa che circonda la cannabis, la riscrive, cioè che sia una sostanza leggera, innocua, e questo sarebbe addirittura provato, secondo questa leggenda rosa, così lei la chiama, dalla comunità scientifica. L'Italia è una grande eccezione in Europa. Non si
sarebbe provato, sarebbe smentito,
sì,
ovviamente.
Sì, no, smentite, ma secondo questa leggenda, la leggenda vorrebbe che la comunità scientifica.
Ah, certo, certo.
In questo senso.
Certo.
Poi lei prova che è smentito ampiamente, invece, che non è vero, che questa leggenda è assolutamente falsa. L'Italia è una grande eccezione in Europa perché non c'è mai stato un messaggio chiaro sui pericoli della cannabis. E questo è vero, naturalmente, perché effettivamente lei mostra anche delle immagini di manifesti che sono stati fatti in altre nazioni, in Francia, in Spagna, in Germania, in cui ci sono state campagne molto forti recentemente in Spagna nell'autunno del 2006 contro l'uso della cannabis, dunque messaggi specifici, e in Italia non è mai stato fatto nulla del genere. E poi un'altra tesi del suo libro, la cannabis non è circondata, insomma, in Italia dalla disapprovazione sociale. Prima di parlare di queste cose che sono molto molto interessanti, però vorrei sapere da lei un giudizio su questa iniziativa della Turco. Le dico subito, Risè, che non è un mistero, non è una posizione antigovernativa questa qua, che c'è un po' di confusione, certo. Io credo, e non so come sia percepita dagli studenti questa confusione, perché c'è il decreto, anzi il provvedimento che alza la soglia di possesso consentito di droghe, c'è stato questo provvedimento da parte del ministro Turco, poi bocciato dal TAR, insomma non si sa bene che fine abbia fatto. Era stato contestato peraltro da una parte del governo. Lo stesso ministro si è detto d'accordo con il kit antidroga che viene distribuito a Milano alle famiglie da parte del comune. Insomma, quello che è chiaro è che una linea precisa sulla questione della droga, a parte gli slogan dell'abolizione della Fini-Giovanardi, non c'è. Ora, Risè, questa iniziativa dei NAS, come va inquadrata, come può essere percepita?
Ma io credo che vada inquadrata in questa inesistenza, che lei giustamente sottolinea, di una linea precisa del governo e tuttavia significhi anche un evidente mutamento rispetto alla posizione di pochi mesi fa del raddoppiare la dose minima consentita di cannabis.
Secondo il ministro Turco, peraltro, non c'è nessuna contraddizione. Leggo qui, sono decisioni perfettamente coerenti tra loro: depenalizzare il consumo e vigilare che nelle scuole non circoli la droga rientrano nella stessa strategia.
Sì, ecco, diciamo sul mantenimento di questa ambiguità mi pare l'aspetto più pericoloso, perché se noi quello che manca in entrambe queste, soprattutto nella prima posizione e nel voler mantenere una continuità tra la prima e la seconda, è l'affermazione che il governo deve fare, come tutti gli altri governi hanno fatto: la droga fa male e fa molto male la droga più consumata dai giovani e nelle scuole, che è la cannabis, che è quella di gran lunga più consumata di tutti quanti. Allora, questa cosa il governo la deve dire, anche perché l'hanno detta da molto tempo anche gli scienziati italiani. L'Istituto Superiore di Sanità nel 2003 ha pubblicato un documento che, per la verità, è il ministro della solidarietà sociale d'allora, Maroni, ha fatto proprio e ha diffuso, intitolato "La cannabis non è una droga leggera", in cui recepiva già diciamo la maggior parte delle evidenze scientifiche sulla dannosità della cannabis in generale e in particolare nella mente, nel cervello degli adolescenti, che sono ormai di conoscenza comune in tutta la comunità.
Come lei sa bene, questa posizione sulla pericolosità, diciamo anche recente, della cannabis è fatta propria dal ministro Turco, un po' meno da un altro ministro, ma insomma questo, che è il ministro della solidarietà sociale Ferrero, ma questo fa parte della divisione, della non chiarezza sulla linea politica del governo di cui abbiamo parlato prima. E la proposta della Turco è interessante secondo lei, oppure è una butade un po' così propagandisti?
Ma secondo me, appunto, ha bisogno, per essere sostenuta, di una più ampia campagna che, come lei ha detto, in Italia non è mai stata fatta, e siamo l'unico paese tra i grandi paesi d'Europa a non averla fatta. Nel mio libro ci sono tutti i documenti su questo, compreso quelli fotografici. Deve essere fatta una campagna forte, lanciata dal governo, sostenuta dai media, che finora hanno gravemente mancato sul piano dell'informazione, sulla pericolosità della droga, delle droghe in generale naturalmente, ma in particolare di questa droga che finora è stata assunta.
Però lei non mi sembra contrario all'intervento dei reparti speciali dei carabinieri nelle scuole.
Diceva prima il preside: questa sarebbe una cosa buona quando la frittata è già stata fatta, ma noi dobbiamo realisticamente considerare che qui la frittata è già stata fatta.
Certo.
Nelle scuole si spaccia, uno su tre tra i nostri giovani studenti assume spinelli. Quando questo accade prima dei 15 anni, purtroppo noi sappiamo che poi il rischio di psicosi e di sviluppo di patologie di forme schizofreniche negli anni successivi è altissimo, e quindi non abbiamo più tempo di pararci dietro, come dire, delle forme di buone maniere scolastiche. Purtroppo la scuola ma è venuta meno ai suoi obblighi di tutela nei confronti degli alunni che gli sono affidati.
Questo anche per responsabilità degli insegnanti, dei professori, secondo lei?
Francamente a me risulta di sì. Io poi faccio lo psicoterapeuta, quindi sono impegnato anche dal lato della mia professione in questa cosa. Ci sono molti, diciamo, questa leggenda rosa di cui io parlo nel libro e che è stata sostenuta dalla stragrande maggioranza dei media, da gran parte di un orientamento trasversale
culturale
alla politica, è stata anche fatta propria da moltissimi insegnanti, quindi che ne hanno parlato anche in classe, che hanno drammatizzato. Quindi non a caso, voglio dire, questo libro è il primo che esce in Italia dando una, ci sono circa 150 pagine in corpo piccolissimo di bibliografia internazionale, dando questa bibliografia internazionale, assolutamente un libro divulgativo che fornisce questa bibliografia internazionale assolutamente indispensabile. Come mai è il primo? Io l'ho scritto, io tra l'altro mi occupo anche di altre cose.
Sì, no, ma è un libro che
proprio per servizio, per spirito di servizio, dicendo in questo momento in Italia deve essere noto queste cose qui, perché nessuno ne ha ancora dette.
800 24 00 24 per chiamarci. Allora, preside Berardocco, come si sa nel suo istituto cosa è accaduto? Che un ragazzo di 15 anni è morto il 16 maggio mentre era a lezione nella sua classe, la prima L dell'Istituto Tecnico Gadda, e dagli esami tossicologici effettuati dai medici legali è emerso che erano presenti tracce di cocaina craccata, eccetera, eccetera. Però, insomma, non voglio parlare di questo caso, ma era per far capire anche agli ascoltatori di cosa, uno dei fatti di cronaca dai quali poi il ministro Turco evidentemente ha preso spunto per quell'uscita sui NAS. È attuabile, secondo lei, questa cosa, un controllo di questo tipo? C'è una collaborazione tra i presidi delle scuole e i NAS dei carabinieri? È qualcosa che si può fare?
Sì, se posso dire una cosa a commento di quanto diceva il dottor Risè. Il fatto è che gli alunni arrivano a scuola che sono già deboli, cioè disarmati di fronte alle pressioni del gruppo. Chi sono questi alunni che io definisco disarmati? Sono quelli che provengono da un retroterra familiare di sostanziale indifferenza. Se gli alunni, gli adolescenti venissero veramente seguiti dai genitori, non subirebbero tentazioni di questo tipo. In questo senso io parlavo di frittata, di frittata già fatta. Quando si avverte il bisogno appunto dell'intervento delle forze dell'ordine, la frittata è appunto già stata fatta ed è molto difficile tornare indietro. Per quanto riguarda invece il controllo generalizzato delle scuole, noi abbiamo 500.000 alunni, se ben mi ricordo, nelle scuole superiori. Non vedo come le forze dell'ordine o i cani antidroga eccetera possano svolgere un'azione generalizzata di questo tipo senza dover trascurare tutto il resto degli altri loro compiti.
Dunque, una proposta secondo lei praticamente inattuabile?
Secondo me è inattuabile.
Paola Mastrocola, buongiorno.
Buongiorno.
Insegnante e scrittrice. In un articolo sulla stampa lei ha usato parole abbastanza dure nei confronti di questa uscita del ministro Turco. Bisogna sempre precisare che poi il ministro Turco, ma questo succede spesso in Italia, ha cercato di correggere o comunque di spiegare questa cosa dei NAS nelle scuole contro la droga, dicendo non è che immagino dei blitz, dei cani, eccetera, ma i NAS sono dei reparti specializzati che all'uopo, quando un preside ha bisogno, possono servire. Poi certo ha detto anche ispezioni capillari, presenza costante, comunque insomma, come al solito in Italia si fa grande confusione. Io credo che questa confusione anche su quelle che sono le linee direttive del governo su questo sia forse in questo momento il pericolo maggiore, al di là delle proposte attuabili o non attuabili, no?
Sì, ma guardi, in realtà io non sono contraria ai cani nelle scuole. Io ho fatto quell'articolo per dire la discrepanza che c'è tra questo atteggiamento ultimissimo,
sì,
e gli ultimi 10 anni ideologia culturale educativa nelle scuole. Allora, è vero, la frittata nella scuola è già stata fatta, nella scuola soprattutto, perché è stata una scuola permissiva, libertaria, dove tutti chiudevano un occhio e adesso continuiamo a chiudere un occhio e mandiamo i cani? Cioè, c'è una specie di schizofrenia in atto. Però io penso che a questo punto, visto il disastro che è così evidente, e i cani vanno mandati come? Il problema è che non ne abbiamo tanti, appunto. E poi li manderei anche nelle famiglie. Allora dotiamo ogni famiglia di un cane, perché qua il problema...
Beh, c'è il kit antidroga.
Sì. perché quando escono da scuola cosa fanno?
Cioè, non ho capito, insomma, lei critica la schizofrenia, ma l'idea di un controllo a tappeto, dei NAS con perquisizione, eccetera, nelle scuole, lei non è contraria ad una cosa
no,
di questo
però
tipo?
No, sono tragicamente d'accordo, nel senso che è un fallimento, che è una tragedia mandare i cani nelle scuole, però io penso che adesso non si possa far altro, è un segnale va dato. Perché io quello che dico è che io ho 50 anni, sono diciamo da 25 anni nell'età adulta, sono 25 anni che io non capisco se questa nostra società è d'accordo o meno con l'uso degli stupefacenti tra i ragazzi.
È vero, c'è una grande...
Io non lo so.
Il messaggio è che non si sa, appunto.
Allora, se per una volta nella vita i giovani vedono dei cani e dei carabinieri, non gli fa mica male. Perché almeno capiscono che il messaggio del mondo degli adulti è univoco, una volta nell'ultimo mezzo secolo, capisce?
No, ho capito, il problema, dottoressa Mastrocola, è che evidentemente questa cosa è per il numero di forze che abbiamo, perché in Italia agli annunci non seguono mai i fatti, eccetera, insomma rischia di diventare una roba di pochi giorni, no?
Non costantemente sarà così, ha ragione.
Senta, nella sua scuola come va la situazione dal punto di vista della diffusione delle sostanze stupefacenti, per quello che lei può sapere?
Ma guardi, io personalmente sono lì da 21 anni, non ho mai avuto io come insegnante.
Dov'è che insegna lei?
Io insegno a Chieri, allo scientifico di Chieri.
Sì.
Non sono mai venuta a contatto con queste situazioni, però non so, in modo generale qualcosetta ci sarà anche lì, però diciamo che personalmente non sono coinvolta.
Ho capito, Preside Berardocco, ha sentito Paolo Mastrocola dire un po' di cani, la presenza diciamo dello Stato, un segnale delle forze dell'ordine può essere positivo.
Volevo complimentarmi con la professoressa Mastrocola per la leggerezza del suo stile. Ho letto qualcosa. Volevo dire che questa cosa dell'intervento dei cani è fondata su un presupposto che è intrinsecamente sbagliato. Cioè sulla idea sottaciuta che le scuole siano separate dal resto della società. Se il sistema scuola è un servomeccanismo del quale la società si serve come strumento per trasmissione di una eredità culturale, di un'eredità di valori, eccetera, e se la nostra società è disgregata, come possiamo continuamente constatare, non possiamo pretendere di imporre all'interno della scuola una atmosfera, una situazione che nella società non esistono.
Ma la mette su un piano secondo me troppo filosofico, e qui ci vogliono, come dice anche la dottoressa Mastrocola, dei fatti. Non so se sia la strada giusta questa di controlli a tappeto, insomma di far sentire all'interno delle scuole, che evidentemente sono diventate, come è il caso della sua scuola, al contrario di quello che lei dice, e invece lo dicono gli inquirenti, anche un luogo di spaccio. Sentiamo la pubblicità, torniamo subito, 930 800 24 00 24.
Viva voce.
Allora, 9.35 minuti, 800 24 00 24, tra poco qualche intervento degli ascoltatori. Il titolo dell'articolo sulla stampa della dottoressa Mastrocola l'altro giorno era abbastanza spiritoso, se non si parlasse naturalmente di un tema drammatico, perché poi ci sono stati dei fatti di cronaca recenti, cioè il cane antiproibizionista. Mi spieghi un po' questa figura?
Beh, è un ossimoro, cioè una figura in cui due parole l'una contraddice l'altra, perché diciamo che è da sempre in atto un antiproibizionismo, cioè noi siamo antiproibizionisti, però adesso mandiamo i cani, quindi diciamo, io nell'articolo parlo di antiproibizionismo con cani, che indica che siamo un po' sperduti e confusi, ecco, prendessimo una linea sarebbe meglio.
Non c'è dubbio, poi ci sono più linee all'interno del governo che dovrebbe decidere, proposte qua e là, non si sa quanto poi portate fino in fondo, precisate, corrette, questa per esempio dei cani, dei NAS, insomma dei NAS, non dei cani, perché altrimenti poi il ministro Turco si arrabbia, e il kit antidroga diffuso nelle scuole, che è un'altra trovata a Milano che sembra trovare il consenso del ministro. Roberto da Modena, buongiorno.
Buongiorno, dottor. Cruciani, a lei e ai suoi ospiti. Io volevo essere sintetico al massimo. Io sono d'accordo sull'intervento dei NAS all'interno delle scuole. Sono d'accordo perché non vedo il motivo per cui non si dovrebbero fare, correndo magari il rischio di creare nel nostro paese delle zone franche che siano quindi, come dire, esonerati ed esenti da qualsiasi tipo di controllo, da qualsiasi tipo di legge, da qualsiasi tipo di istituzioni in merito. Poiché questo si possa associare anche ad azioni di tipo preventivo, voglio dire, non esclude ovviamente che si possano anche esercitare azioni di tipo preventivo, abbiamo sentito sulla famiglia, io aggiungerei anche sugli insegnanti che possono e debbono avere in questo caso magari una preparazione specifica. Abbiamo appena sentito questa iniziativa di Milano con dei kit appunto adeguatamente predisposti. Penso che siano necessari un segnale, in effetti dobbiamo darlo.
E i cani poi, o i NAS, insomma, potrebbero essere un segnale.
Che poi questo significhi parlare di NAS, o che significhi parlare di altre istituzioni, o di apposite commissioni o istituzioni predisposte, formate magari dalle forze dell'ordine, formate dal corpo insegnanti, formate dall'amministrazione locale, formate dalla stessa amministrazione scolastica, questo ovviamente.
Però lei un presidio all'interno delle scuole dove la situazione è diventata di emergenza,
penso,
ci vuole.
Penso sia indispensabile anche proprio per dare un segnale che non esistono cittadini di serie A, quindi esenti da controlli, e cittadini di serie B che invece ovviamente.
Va bene, Roberto, ho capito perfettamente, la ringrazio. Antonio da Milano, io credo che però un'operazione di questo tipo, cioè di controllo quando c'è un'emergenza, avvengono anche adesso, senza gli annunci della Turco, che poi si possa fare di meglio, che si possano fare delle operazioni più capillari, a tappeto, non c'è dubbio, ma avvengono, abbiamo notizie di presidi che hanno chiamato la Guardia di Finanza, i Carabinieri, per segnalare situazioni di spaccio, situazioni gravi all'interno delle scuole, no Berardocco, non è così?
Io sono uno di quelli che ha fatto una cosa di questo genere, certo, sì. Senza esito tuttavia.
In che senso? Che poi non è successo nulla?
No, perché non hanno i cani, quando sono arrivati non hanno trovato assolutamente niente. Posso descrivere?
Ah, già, quello che ci ha detto prima.
Sì, certo. Io ho segnalato anche nominativi di possibili spacciatori, le guardie di finanza hanno fatto accertamenti senza esito.
Senta, tra i suoi studenti, non so se lei ne ha avuto sentore, percezione, ma questa linea un po' ondivaga, diciamo, del governo sulla questione delle droghe, dunque la quantità consentita che è stata alzata, è stata percepita in qualche modo?
I miei alunni hanno approvato un documento nel quale accennavano anche a questo, hanno fatto un'assemblea, hanno approvato un documento nel quale appunto sottolineavano anche brevemente questo aspetto, insomma, ecco. Comunque hanno rifiutato i miei alunni appunto questi sospetti che sono stati avanzati sul corridoio delle droghe e cose di questo genere.
No, volevo sapere se questa linea del governo fosse in qualche modo stata percepita come una linea permissiva, diciamo, di consumo oppure no. Quella sull'innalzamento delle quote minime delle sostanze.
Sì, di questo è stato detto, insomma.
E cosa è stato detto?
Gli alunni che provvedevano a segnalare a me i nominativi dei sospettati, diciamo così, avevano preso questa posizione di critica nei confronti appunto di questo provvedimento della ministra.
Va bene, Antonio da Milano, dica.
Buongiorno a tutti. Allora, quello che io volevo sottolineare era questo, che sicuramente sono perfettamente d'accordo con l'ultima linea che lei sosteneva sul fatto che comunque qualcosa si debba fare e diciamo le Cassandre che votano contro qualsiasi posizione diversa, diciamo così, per cercare di ostacolare questo problema, che comunque è un problema che è stato ampiamente evidenziato, quindi esiste, mi sembra negativo, così come negativo, sono d'accordo, è l'assoluta confusione da parte del governo che non riesce a dare una linea che diciamo adeguata e soprattutto chiara affinché tutti si collabori, quando dico tutti vuol dire non soltanto il governo ma anche le forze politiche avverse a cercare di arginare questo problema. Io non sono molto d'accordo sul discorso, cioè non sono d'accordo, sono scettico sul discorso dei cani e di quant'altro, perché sono convinto che anche, visto che si diceva appunto non ci sono delle soluzioni adeguate, c'è molta confusione, questa sarebbe una soluzione che lascia il tempo che trova comunque, e farebbe, non farebbe che acuire anche quel disagio da parte di questi ragazzi, dei ragazzi perlomeno, che si sentono a disagio, quindi ricorrono a queste forme sintetiche di soluzione dei loro problemi, a cercare altri luoghi e quindi non sicuramente a risolvere in una maniera definitiva, mentre mi sembra molto molto interessante e anzi attuabile e fattibile già da subito la posizione del professor Risè di chi è d'accordo con lui sul fatto di una campagna massiccia
mirata sulla cannabis.
Esatto, di informazione, sono d'accordo, cioè sul fatto che comunque dalle famiglie, che sono le prime comunque che devono sorvegliare dal punto di vista educativo chiaramente al benessere dei figli, alla televisione, ai giornali, cioè comunque far capire che non è una moda, non è una cosa che rende più belli, più intelligenti e più interessanti rispetto alle altre persone, cioè è una droga, fa male e bisogna assolutamente smettere di perseguire questa linea.
La ringrazio. Professore Risè, io ho notato leggendo le dichiarazioni, le reazioni di presidi delle scuole su questa, poi ne sentiremo fra poco un altro, da un'altra parte dell'Italia rispetto a quella di Berardocco, cioè a Palermo, ho notato un sì, va bene, magari ci vuole il controllo sicuramente, e però, ma c'è sempre un però, quasi una gelosia del proprio territorio, no? Ha notato anche lei questo?
Assolutamente, e devo dire è comprensibile, perché naturalmente il territorio scolastico è un territorio educativo, questa educazione si svolge tanto meglio quanto più gode anche di un'autonomia, di un rispetto dal resto del paese, però credo che qui dobbiamo partire dalla constatazione, fatta del resto appunto non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, che la frittata è già stata fatta, quindi noi non possiamo più presentarci come gli angeli educatori che appunto difendono il loro territorio dove svolgere la loro azione, perché purtroppo questa azione è mancata nei confronti delle droghe negli ultimi anni, quindi si sono sviluppati questi canali di smercio, si è fumato nella scuola, molti professori hanno detto che queste droghe non fanno assolutamente male, quindi in qualche modo la scuola deve rinunciare in questo momento a questa virginità che ha già perso di fronte all'interesse collettivo e fare come del resto è stato fatto anche in Francia, lasciare che vengano fatti, anzi chiedere al governo che vengano organizzati dei punti cannabis o dei punti droga, ma sappiamo che in gran parte della scuola la droga è la cannabis, in cui gli insegnanti, gli psicologi collaborino in questo lavoro di informazione e proprio in un laboratorio informativo e formativo sui giovani e su loro stessi, e eventualmente possano prendere queste decisioni di chiamare in AS se il territorio è infestato e non si capisce bene.
Dunque, quando la reazione è mandare in AS il fallimento della nostra funzione educativa, lei dice che il fallimento della nostra funzione educativa è già nei fatti.
È già nei fatti, perché noi vediamo di anno in anno anche all'università gli studenti che arrivano con i classici sintomi di un uso prolungato di droga, la memoria breve non c'è più, la capacità di volizione non esiste, la capacità anche naturale di controllo delle pulsioni, per cui scoppiano dei casi assolutamente impensabili, ma tutto questo va visto anche come una sintomatologia precisa di una forma di tossicomania molto sviluppata.
La ringrazio. Palermo, allora, prima di tornare agli altri ospiti. Roberto Tripodi, buongiorno.
Buongiorno.
Preside dell'Istituto Volta di Palermo, che è un istituto tecnico?
Tecnico industriale.
Adesso lei, fra pochissimo, dopo il traffico, ci spiegherà cosa fa concretamente. Credo multe agli studenti che fumano spinelli, eccetera, che è una via un po' diversa da quella prospettata, ma non troppo forse, da quella prospettata dal ministro Turco. Traffico, viabilità.
Tom Tom Go, find your way the easy way, vi presenta Che strada fa?
Siamo sulla A22 del Brennero, tra Nogarolo e Rocca e Mantova Sud, verso Modena. Ci sono code a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti. Code per lavori sul tratto lombardo della 4 all'altezza di Brescia in direzione Milano. E poi si lavora anche nelle Marche, sulla 14 Adriatica, nella zona di Civitanova in direzione nord verso Bologna. Per quanto riguarda poi le condizioni meteo, maltempo al sud della penisola, traffico marittimo con difficoltà, sono incerti i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. A Milazzo partenze a singhiozzo per le isole Eolie, ma anche da Palermo non è partito l'ultimo aliscafo alla volta di Ustica, interrotti poi i collegamenti fra Trapani e Pantelleria. Noi ci sentiamo tra circa un'ora.
Vuoi sapere come migliorare l'efficienza energetica? Ascolta La Passione del Futuro, le interviste di Radio 24 in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 e il sabato e la domenica alle 19.
Mantenere in rotazione il sistema di condizionamento della vettura incide parecchio.
Vuoi diminuire fino al 30% il costo dell'energia nella tua famiglia? Scopri come su eni.it.
Eni 30%. Consumare meglio, guadagnarci tutti.
Viva voce.
9:47 minuti, 800 24 00 24. Allora, Roberto Tripodi, qualcosa al di là dei NAS già si può fare? Lei lo fa, cosa esattamente?
Ma noi siamo in un quartiere abbastanza periferico di Palermo, siamo a Brancaccio, Sette Cannoli, Sperone, quindi in un'area periferica con qualche problema, però...
Qualche? Lei dice un po'... Un po'
ma
così.
No, guardi, direi qualche, perché tutto sommato sono bravi ragazzi, sono ragazzi che hanno molto entusiasmo e molta intelligenza. Quindi quello che facciamo è molta educazione e qualche multa. In che senso qualche multa? Nel senso che io stesso mi sono nominato quale responsabile della vigilanza sul fumo e quindi intervengo periodicamente nei corridoi. Abbiamo acquistato il registro dei verbali per le sanzioni. Quest'anno abbiamo fatto 13-14 multe sia a studenti che a bidelli che a personale della scuola, ed è tutto sommato una cosa che viene vissuta simpaticamente. Ecco, credo che riusciamo a intervenire senza esasperazioni.
Multe di che tipo? Mi faccio capire.
Ma noi osserviamo la legge semplicemente, cioè quando troviamo un ragazzo che fuma oppure qualcuno del personale che fuma, viene redatto un verbale, è un verbale di 27,50 euro, una copia viene lasciata allo studente, una copia viene trattenuta da me e quindi lo studente entro 60 giorni deve pagare in banca allo Stato il verbale. Se non lo paga, gli atti vengono trasmessi alla prefettura, ma tutti hanno sempre pagato e tutti hanno capito che il valore di osservare la legge è qualcosa di educativo, molto importante per i ragazzi. Sentirsi parte di questo Stato che fa delle leggi che devono applicare è per noi un fatto educativo. Ecco.
Ma dunque una trentina di euro per una sigaretta e poi?
Ma abbiamo anche, siccome le sanzioni vanno da un minimo di 27,50 euro a un massimo di 275, cioè 10 sì. volte, per lo spinello in circolare abbiamo visto che verranno erogate sanzioni da 275 euro.
Come fa a distinguere lei tra... si mette là a sentire l'odore? Che fa?
Guardi, no, se dovessi vedere, non è mai capitato. Noi avevamo un posto dove venivano trovati quelli che mi hanno spiegato essere dei residui di spinello, però dopo i primi controlli sono scomparsi. I bidelli, che sono capaci e ottimi osservatori, mi dicono che il fenomeno è praticamente scomparso. E quindi questo fatto mi...
Cioè il controllo, lei dice il controllo, il far sapere che c'è un controllo all'interno della scuola, appunto l'idea di una multa, eccetera, ha frenato questo tipo di attività.
In realtà è stato così, però devo dirle che parallelamente noi abbiamo tenuto ai nostri docenti una lezione sulla cannabis, una lezione che abbiamo messo su un sito della nostra associazione di scuola, asas.it Sicilia, e quindi chiunque può prendere questa lezione sulla cannabis e anche proporla ai propri studenti.
Senta, in AS a scuola che ne dice lei?
I NAS a scuola sono contrario, perché la scuola è un ambiente educativo, non è un ambiente di repressione, non è una caserma. Quindi il nostro problema è che ci sono stati sottratti i metodi per un intervento agile sulle punizioni degli allievi.
Cioè, ecco metodi perché... che significa? Vi sono stati sottratti i metodi, mi spieghi?
Ma adesso per punire uno studente che compia una monelleria, non so, se uno studente rompe una lavagna,
sì,
devo convocare un consiglio di classe alla presenza dello studente, poi un secondo consiglio di classe senza lo studente con la componente docenti, poi c'è l'organo di garanzia. Insomma, sono delle procedure defatiganti che i docenti normalmente rifiutano perché si riuniscono già tante volte il pomeriggio, che anche con queste riunioni non ce la fanno proprio. Ecco che aver reso complesse queste procedure è stato un po' come introdurre questi meccanismi eccessivamente formali e garantisti che ci sono nella giustizia, per cui poi non funziona.
No, molto chiaro questo. Professoressa Mastrocola, però è vero che tutti i presidi sono un po' refrattari, perché molti parlano, ma insomma, non si possono militarizzare le scuole, eccetera, eccetera. È una cosa un po' comune.
Sì. Perché? Sì, ho letto anch'io questa cosa e non so, c'è una specie di tirarsi indietro di fronte alla funzione dell'autorità, secondo me. Il preside stesso non accetta questo ruolo, non è il vero capo di niente, non lo vuole fare evidentemente, o non può, non so, però questo incide moltissimo, perché io sono dell'idea che qualcuno la deve prendere la funzione, certo, dirigente in senso ampio della cosa. È vero che adesso si chiamano dirigenti scolastici, però piacerebbe che non dirigessero soltanto la burocrazia, ma che prendessero un po' una direzione culturale e morale.
Tripodi diceva che è difficile anche prendere provvedimenti di punizione, eccetera, è vero?
No, la punizione, vabbè, punizione, lei dice una parola che è bandita dalla nostra società, come si permette? Lei provi a dire punizione in una scuola, cioè la fanno a pezzi proprio.
Vabbè, allora questa impotenza esiste per davvero oppure è un alibi?
Ma certo, ma noi ci siamo tagliati...
Vabbè. È un po' un alibi, spesso è un alibi, diciamolo, dai.
No, noi non vogliamo educare, non vogliamo intervenire, non vogliamo prenderci nessuna funzione adulta e un pochino autorevole, autoritaria, dirigenziale, non lo so.
Anche l'insegnante, le dice, voi, noi come insegnanti.
Assolutamente sì, cioè c'è questo, io ho tanta paura di questo atteggiamento che non sta cambiando. Di fronte anche a tragedie io sento sempre dire ma dobbiamo capire, dobbiamo riunirci, dobbiamo parlare, dobbiamo dialogare. Sono 40 anni che dialoghiamo. Adesso io penso che io avrei tutta un'altra idea, insomma, cioè avrei l'idea che la scuola deve riprendere una funzione intanto culturale. E come tale essere autorevole.
Farebbe come Sarkozy in Francia, che vuole far alzare gli alunni quando entrano i professori.
Ma io lo faccio normalmente,
lei,
con i colleghi come me, e lo trovo una cosa normalissima, ma non è perché esigo reverenza nei miei confronti, ma perché normalmente tra persone ci si saluta, solo che io sono un individuo, loro sono 30, e quindi c'è questa convenzione che invece di dirmi buongiorno si alzano. Ma ci vogliamo salutare quando ci incontriamo o no?
Il lei poi, no? Un'altra cosa che Sarkozy vuole fare, il lei al professore.
Il lei, ma noi siamo stati, io ho sempre ricevuto il lei dai miei professori e sono cresciuta bene lo stesso, insomma.
Va bene, Alessio da Pisa, per concludere, sia breve, grazie a Paolo Mastrocola, grazie a Roberto Tripodi e agli altri che sono intervenuti. Alessio, la lascio concludere, 30 secondi.
Allora, 30 secondi, secondo me il problema della scuola è che lo studente non vede la scuola come un luogo proprio, è più un posto dove dover essere istruito. Finita la lezione viene sbattuto fuori, cioè quindi non si sente partecipe del processo di istruzione.
E dunque quello che fa a scuola è quello che farebbe anche in una piazza, lei dice, no? Dunque se fuma fuori, fuma anche dentro.
È questo. Io sarei molto di più per aprire la scuola anche dopo agli studenti, renderli partecipe, diciamo, del posto dove vivono e chiaramente coinvolgendoli in attività di loro interesse.
Vabbè, ma insomma, con questo andiamo un po' oltre. La ringrazio, Alessio, ci sentiamo con Via Voce domani alle 9.